Ed eccoci alla prima puntata di Mezzo Talk. Come state? Noi ovviamente ci auguriamo che state bene. Come ovviamente c'è l'immancabile Claudio.
Ciao ragazzi, è un piacere stare qui. Finalmente si comincia, siamo pronti, siamo carichi ed eccoci.
Prima di iniziare ovviamente vi spieghiamo un pochino come sarà il format, vi introduciamo a grandi linee cos'è questo primo podcast che portiamo sul nostro canale e come vogliamo interagire fra di noi, ma anche con voi in maniera abbastanza indiretta, insomma.
Allora, innanzitutto bisognerebbe spiegare il nome, partiamo dalle basi. Perché Mezzo Talk?
Mezzo Talk, Claudio?
Allora, Mezzo Talk è ovviamente un gioco di parole, perché è un po' una chiacchierata, è un po' un'analisi di varie cose, quindi mezzo talk, ma anche perché siamo in due, siamo io e Valerio, quindi è mezzo parlo io, mezzo parla Valerio.
Sì, a tutti gli effetti.
E i temi, bene o male, sono due: cinema e videogiochi. Quindi mezzo si parla di cinema, mezzo si parla di videogiochi, essenzialmente è questo.
Sì, poi noi abbiamo una sorta di feticcio per sia i giochi di parole che per questo, diciamo, per questi nomi che hanno una sorta di lore dietro, se vogliamo. La seconda cosa importante, ovviamente, che vogliamo trasmettere è il tono con cui si parla.
In realtà basta sentirci per capire già come stiamo partendo. Il tono è assolutamente colloquiale. Come abbiamo già detto anche nel trailer, non deve essere una lezione universitaria, non è un qualcosa ultra tecnica. Assolutamente no, è una chiacchiera fra amici, è una chiacchiera da bar per persone che hanno questa passione, che hanno già una base magari, cioè si capisce, noi andiamo magari un po' fast su alcune cose, questo c'è da dirlo.
Sì, diciamo che ci riallacciamo a quelli che sono le tematiche tecniche più per dare una visione d'insieme. Poliedrico, come abbiamo già detto, vuole fare questo, vuole cercare di toccare i molti punti di cui è fatto il media che tocchiamo. Noi con questo breve, diciamo, preambolo speriamo di avervi chiarito qualsiasi dubbio in merito, ma prima di partire con la puntata di oggi vi ricordo che essenzialmente potete trovarci su Instagram e poi potete anche unirvi al nostro secondo social di riferimento, portale, che è il canale Telegram. Per trovarlo basta cercare Poliedrico Channel per trovare tutti gli update importanti ed i link utili per poterci seguire.
Volevo dire un'altra cosa importante per quanto riguarda i social. Ragazzi, noi su Instagram facciamo storie praticamente giornaliere. Poi può darsi che magari c'è un giorno particolarmente impegnativo e non seguiamo Instagram, ma ci siamo, cioè portiamo news, portiamo magari delle domande che ci facciamo noi stessi, ma possono essere delle buone domande anche per voi, potete rispondere alle storie, quindi è un mezzo molto utile, è uno strumento sì, molto utile.
Diciamo che utilizzeremo Instagram, allora, almeno in questa fase iniziale, come contatto con il pubblico. Se avete voglia di commentare qualcosa, ci volete chiedere la nostra opinione, potete farlo tranquillamente sul social, insomma. Dopo questo breve inizio direi che possiamo finalmente cominciare. Oggi puntata penso abbastanza frizzantina per il tipo di temi che portiamo e vediamo che piega prenderà. Allora, sicuramente prenderemo in esame svariati temi, ma partiremo con Claudio che ci presenterà la sua febbre da Oscar, diciamo così, ma soprattutto ci parlerà di quali sono i candidati a questi Oscar 2021, arrivando poi a quel meraviglioso Pinocchio che è stato di Matteo Garrone nel 2019.
Beh ragazzi, che dire, oggi puntata bomba, altro che frizzantina, qui c'è proprio la bombona.
Già cominciamo a caricare l'hype.
È così. Quindi che dire, ci siamo pronti ragazzi, si comincia. Vorrei parlarvi innanzitutto di questi Oscar, che sono il tema principale di ogni cinefilo, in maniera relativa, però il tema principale di inizio anno per ogni persona che un pochino si interessa di cinema, non perché siano presentati lì i migliori film, assolutamente no, questo lo sappiamo tutti, però comunque è una kermesse che da un punto di vista anche semplicemente sociale ed economico è importantissima. Non possiamo far finta che non esista. E basta non prendere tutto per oro colato, che lì ovviamente è la morte dell'idea personale. Penso che Valerio concordi. Oggi voglio semplicemente fare un piccolo recap di quelle che sono state le nomination, perché per ora, ragazzi, abbiamo solo le nomination. Però ci indicano già quali sono i 4-5 film di quest'ondata. Primo è Mank. È Primo è Mank, che potete recuperare tranquillamente su Netflix, perché è un originale Netflix, e ha 10 nomination. Quindi è un po' la testa di serie di questi Oscar 2021, che saranno a fine aprile. Tra l'altro trasmessi in una maniera stranissima con uno dei Jonas Brothers, che è il marito di Priyanka Chopra, che è stata Miss Mondo nel 2000. Ragazzi, un cazzo di casino. Priyanka Chopra, tra
Tra
l'altro...
l'altro i Jonas Brothers, scusa se ti interrompo, ma era da
Vai, vai.
tanto che non li sentivo. Comunque
Cioè,
sono
ci
abbastanza
sarà un motivo.
spariti.
Ci sarà un motivo per questo. Sì, praticamente io adesso lui lo conosco, non mi ricordo il nome, forse è Nick, non lo so, Nick Jonas
Sì,
può
mi
essere,
sembra.
perché è il marito di Priyanka Chopra essenzialmente. Va bene, detto ciò, Mank sicuramente, ragazzi, è la testa di serie. 10 nomination, tutti gli altri stanno staccatissimi di 4, perché ci sono tantissimi film con 6 nomination. E secondo me i più importanti sono Judas and the Black Messiah, che è il film sulle Black Panther dell'anno, diciamo è il film black dell'anno, ragazzi. Ci doveva
Ok.
stare. Ormai sono 4-5 anni che tra Black Klansman, che io ho visto con Valerio al cinema, te lo ricordi,
Bellissimo,
Valerio?
mamma mia, penso che è stato uno dei film più importanti che io abbia mai visto veramente nella mia vita. Guarda, metto subito le cose in chiaro per chi ci ascolta. Io non sono un particolare appassionato di cinema, nel senso che mi piace spararmi le serie TV, anzi, Claudio sa benissimo che io di serie TV sono praticamente scevro. Ne avrò viste per intero, penso, boh, 10, 15, che mi sono veramente piaciute. Però mi ricordo quando siamo andati al cinema a vedere Black Klansman, ha avuto, a parte film di uno spessore, è stato fatto da, come si chiama? Non mi ricordo mai il regista.
Spike Lee dovrebbe
Spike
essere.
Lee, che poi fa
Sì. Sì,
sempre un po' contenuti, diciamo, di
beh,
questo genere.
sociali.
Sì, sì, sì,
Sì, contenuti sociali e black, assolutamente. Ma lui è
sì.
proprio. Lui ha fatto.
Un vero capolavoro. Tra l'altro l'ho anche acquistato. E devo dire che rivederselo, soprattutto quando ami, diciamo, un pochino collezionare quelli che sono i film che per te sono importanti, rivederselo di nuovo, insomma, con tutta la critica sociale che c'è stata, e tutta la storia che c'è sotto, che tra l'altro mi pare fosse una storia vera, l'ho trovato bellissimo, assolutamente bellissimo. Un film che consigliamo, penso ambedue
Sì,
consigliamo,
assolutamente, ma assolutamente sì.
Da vedere una volta nella vita, ma prosegui pure.
Sì, è uno dei film sicuramente da vedere una volta nella vita, quantomeno di questo ventennio, dal 2000 in poi. Molto ispirato, Spike Lee fa sempre storie di questo tipo e ci mette poca fantasia dentro, ma in senso buono, non che lui non abbia fantasia, ci mette pochi fatti fantastici, tutta roba vera, tutta roba reale. Al massimo può aver un attimo sbullonato qualche evento, però vabbè, lì è anche il media che te lo impone. E quindi Judas and the Black Messiah è il film black dell'anno. Tra l'altro veniamo da un anno in cui c'è stata tutta la roba di George Floyd, quindi sarà un punto abbastanza importante.
Tu dici che peserà molto sul fatto che possa vincere?
Ma secondo me, boh, Judas ovviamente è nominato anche come miglior film. Non credo vinca come miglior film. È uno dei papabili, eh? È uno dei papabili. Però forse, non lo so, potrebbe vincere, non lo so, magari l'attore che è Daniel Kaluuya, che lui è veramente bravo. Su questo, su di lui poi ho delle cose da dire. Potrebbe vincere anche la sceneggiatura. Potrebbe, perché c'è un altro film che secondo me può vincerla, però secondo me se la batte. E miglior film stiamo su altri lidi. Dopo Judas, un altro dei più importanti è Nomadland. Nomadland.
Di cui ho sentito molto parlare, soprattutto nell'ultimo periodo, Ti dico la verità,
Sì.
poi tra l'altro ho recuperato un po' di trailer anche di Pinocchio, perché di questi film praticamente non ne ho visto nessuno, ma come ho già anticipato, insomma, cerco sempre un pochino quelli che sono i film di spessore o comunque che hanno un contenuto forte. E raccontami un po', Nomadland, di che cosa tratta, insomma, anche per chi ci ascolta può essere utile.
Ma allora, Nomadland è il film che secondo me insieme a Mank può fare la parte del leone in questi Oscar, perché innanzitutto c'è da dire una cosa, è di una regista strepitosa che si chiama Chloe Zhao, cinese,
sì.
Ed è praticamente, ha vinto il Golden Globe, come miglior film drammatico e miglior regista. Quindi ha fatto la doppietta ai Golden Globe questo film.
Beh, un ottimo okay. risultato da portare a casa.
Di solito chi vince il Golden Globe vince anche l'Oscar. Quindi lei, Chloe Zhao, praticamente è diventata la prima donna asiatica a vincere il Golden Globe. Quindi ha un'importanza stratosferica. Prima del Golden Globe, questo settembre, Nomadland è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, che è ovviamente il festival più importante a livello mondiale sul cinema.
Se non sbaglio, tu sei anche stato al Festival di Venezia.
Sì, io ci sono stato nel 2019, l'anno dove c'è stato anche Joker alla fine, dove ha vinto il Leone d'Oro Joker, secondo me meritatissimo.
Concordo.
E veramente fantastico, film che ho visto 3 volte al cinema. E ha vinto il Leone d'Oro, Nomadland. Quindi, ragazzi, Leone d'Oro, Golden Globe per miglior film e miglior regista. Questa spacca. Tra l'altro ci sono state un sacco di polemiche perché sarà censurata in Cina.
Ho recuperato quella storia, tra l'altro, perché lei aveva dichiarato
terribile.
Che si sentiva più americana o qualcosa del genere, se non sbaglio, no?
Sì, lei ha dichiarato che si sentiva più americana, ma soprattutto la cosa che ha destato scandalo lì giù, a città laggiù, è che praticamente lei ha detto che ha cominciato a capire la storia del mondo, la storia dell'umanità, una volta che è venuta a fare gli studi in America, e che praticamente per 18 anni lei ha vissuto in una sorta di bolla.
Beh, questo è un grosso colpo, diciamo, verso verso comunque
verso quel paese lì.
Sì, verso
il paese rosso,
verso un paese orientaleggiante che fa comunque un certo tipo di politica sui suoi prodotti. C'è poco da dire.
Pochissimo da dire, questa è come la come chi dice la piattaforma viola, no? Per non dire il nome,
sì.
Noi diremo il paese rosso. Va
esatto.
Bene? D'ora in poi, eh? Quindi, Nomadland, grandissimo film. È un film che ha anche molto femminismo. La protagonista è Frances McDormand, che è un'attrice straordinaria, che ha già vinto un sacco di premi, che non sta a me dire chi sia. Quindi Nomadland secondo me fa la parte del leone, è un altro che può veramente vincere miglior film. Poi c'è Mank che, come ho detto prima, può dire tanto. E poi in realtà secondo me gli ultimi due che stanno a un certo livello sono Sound of Metal e Il processo ai Chicago 7. Ora, Sound of Metal io non l'ho visto, quindi non posso dire troppo. Sta su Prime Video. So che sta su Prime Video, quindi ve lo potete andare a recuperare su Prime Video se avete Prime Video. Invece The Trial of the Chicago 7 sta su Netflix. È un altro originale Netflix, quindi anche là tranquilli. E io l'ho visto ieri sera. Io l'ho visto ieri sera perché era quello che più di tutti volevo vedere di questi Oscar, perché nonostante Nomadland e Mank siano molto più vincitori annunciati, perché è scritto e diretto da Aaron Sorkin e io sono sorkiniano nell'anima. Aaron Sorkin per me è uno
dei... Ci sono i tolkieniani e ci sono anche i sorkiniani, quindi
i sorkiniani. Esatto, per me Aaron Sorkin è uno dei migliori scrittori per il cinema e per la TV degli ultimi 20 anni. Per me lui ha fatto un grande capolavoro che è stato The West Wing, che è una delle mie serie in assoluto preferite, e ha fatto anche il film su Steve Jobs, quello con Michael Fassbender, non so se tu magari quello potrebbe
no,
esserti capitato.
No, stavolta ti devo dare picche su su questo fatto, perché io ho visto in realtà quello con Ashton Kutcher, che comunque mi è piaciuto.
Pure io, sì.
Mi è piaciuto, non so dirti ovviamente se sia più bello l'uno o l'altro, non avendo visto uno dei due.
Certo.
Però lo apprezzai, al tempo insomma lo apprezzai. Vai, continua.
No, beh, in realtà quello con Ashton l'ho visto anch'io, tra l'altro a me fa tagliare Ashton Kutcher. Sì, sono due film molto diversi, con una concezione molto diversa, ma vabbè, comunque Sorkin da The West Wing, che ho visto tipo 5-6 anni fa, mi è sempre rimasto nel cuore, e questo Processo di Chicago 7 volevo vederlo subito. Ragazzi, che dire, è un film buonissimo, non mi ha particolarmente saltato, nel senso io mi strappo i capelli difficilmente, devo dire la verità. Quindi è un film che comunque consiglio assolutamente, specie se volete cercare dei film o delle storie che hanno il sociale come core principale. Lì, ragazzi, andate tranquilli con Sorkin, proprio The West Wing è, tra l'altro, è una serie che appunto ha come protagonista il presidente degli Stati Uniti che fa cose. Quindi, ragazzi, questo Processo Chicago 7, recuperatelo, sta su Netflix, quindi tranquilli. E secondo me questo qui è il film che potrebbe vincere la miglior sceneggiatura, perché Sorkin scrive in una maniera bestiale, non c'è un punto morto, sono 2 ore e 10 di film, non è un film corto, ma non si sente mai la noia, non si sente mai un attimo di tempo che viene perso. No, c'è una gestione del tempo della pellicola, ragazzi, clamorosa, ma io questo mi aspettavo da Sorkin. Perché non è un capolavoro? Perché non è un film che spacca in maniera incredibile?
Diciamo che tendenzialmente quello che definisce capolavoro, questo secondo me dovrebbe accadere anche un po' nei videogiochi, dove di solito mediamente la critica, non so come stia messa la critica a livello cinematografico, a livello videoludico è molto particolare, perché la critica è stata molto influenzata dal pubblico. Il pubblico purtroppo è un pochino viziato, soprattutto come ben sappiamo io e te, ne abbiamo parlato a lungo. Beh, sul numerino, molto lasciamo basato sul numerino, cioè se un videogioco prende 7 è un gioco di merda, non censuro le parole, quindi viene veramente visto così. Questo perché sia per un po', come ho detto, l'influenza del pubblico, sia perché comunque le testate si sono un po' viziate a dare questi voti alti. Però ritornando al fatto del capolavoro, sì, penso che concorderai con me sul fatto che il capolavoro deve essere qualcosa che in qualche modo rivoluziona o comunque cambia le carte in tavola del cinema, del videogioco, del manga, di qualsiasi cosa. E quindi il capolavoro deve essere definito da un qualcosa che realmente porta un'evoluzione al media di riferimento.
Allora, su questo è un bel tema che hai aperto. Io non sono completamente d'accordo, nel senso che, ma semplicemente uso un altro termine.
Sì.
Qui è anche una questione di terministica, cioè andiamo un po' a
terminologia.
Sì, capito, proprio una questione di terminologia, terministica nel senso, capito?
Sì.
È una parola che non esiste, però è un qualcosa che, cioè, proprio andiamo a toccare il pelo nell'uovo, ecco, in quel senso lì. Secondo me, che ne so, un qualcosa che rivoluziona o che comunque crea un pre e un post, se vogliamo. Io specificatamente la chiamo una pietra angolare, una pietra miliare.
Sì.
Capolavoro può essere anche qualcosa, non per forza, che cambia le carte in tavola.
Dici
secondo
qualcosa
me
che sia particolarmente ben fatto, riuscito, ma
sì,
che non cambia.
Sì.
Vabbè, questo ovviamente è anche questione di metodo di giudizio. Anche i nostri,
sì,
ascoltatori sicuramente avranno il loro. Già sapete, così vi diamo un'idea anche di quello che è il nostro. Ma prosegui. L'ultimo film, dovremmo essere arrivati all'ultimo?
Sì, no, più o meno abbiamo concluso. L'ultimo era proprio questo Processo ai Chicago 7. Volevo spendere un altro po'. Dico, perché non è un film che spacca completamente? A parte qui a questione di gusti. Però secondo me, diciamo almeno personalmente, non ho provato l'empatia necessaria per farmi apprezzare definitivamente il film, nel senso che un tema così, trattato così, se fosse stato una storia italiana, probabilmente magari sarebbe scappata anche la lacrima. Per esempio Il Traditore di Bellocchio, capolavoro assoluto, per me un 10 totale. L'ho visto due volte al cinema e due volte ho pianto. Però perché? Perché parla. È un film italiano, con radici completamente italiane. Parla di Buscetta, della mafia, degli anni di piombo. È ovvio che sia un'altra, secondo me, un'altra storia.
Beh, tocca delle tematiche nostrane che sono assolutamente non da sottovalutare.
Cioè, non puoi. Tu sei sempre cresciuto col racconto dei tuoi genitori, dei nonni che ti raccontavano che lì succedevano certe cose, la gente che veniva sparata in mezzo alla strada. È ovvio che hai un'altra empatia, no? Mentre questo è un film assolutamente americano, ragazzi, 68, americano, storia americana, Chicago sta nel titolo, è qualcosa di assolutamente americano, proprio alla radice, ma è giusto così, è giusto che sia agli Oscar ed è giusto che abbia 6 nomination.
Ok, voglio farti una domanda.
Anche per rispetto a Sorkin.
Una domanda per chi ci ascolta. Allora, diciamo che senza dare per scontato che tutti quanti conoscano questi film.
Assolutamente no.
Dimmi, diciamo, riassumimi, te la faccio proprio difficile, tanto perché siamo alla prima puntata e già ti voglio rompere i coglioni. Dici in una frase ognuno di questi film di che cosa tratta, cioè qual è la tematica fondante, perché è stato fatto quel film, con una frase magari o con un paio di frasi riassumi il concetto. Cioè Mank, che hai nominato, per esempio, tratta di...
Allora, io molti non li ho visti, quindi non so dirvi, però Mank, che diciamo è quello che appunto si appresta con 10 nomination a tenere banco, è proprio un dramma biografico sullo scrittore Herman Mankiewicz, che praticamente, ragazzi, è uno degli scrittori più famosi di sempre nel cinema, perché è quello che ha scritto Citizen Kane,
okay,
cioè quello che noi conosciamo come Quarto Potere,
sì,
che è uno di quei film che Valerio chiamerebbe capolavoro, perché c'è un pre e un post Citizen Kane. E poi direi Judas and the Black Messiah, l'ho detto prima, parla delle Black Panther. Tra l'altro, ragazzi, cosa mi stavo scordando? Scusate se prendo un attimo di tempo. Uno dei protagonisti di Judas and the Black Messiah, lo stesso personaggio che è il protagonista di Judas, fa un cameo, e manco troppo cameo, nel processo dei Chicago 7, pur essendo ovviamente due attori diversi, cioè è lo stesso personaggio, ok, la stessa figura storica, che in un film è il protagonista e nel processo di Chicago 7 fa comunque delle apparizioni. Sta cosa è bellissima. Poi Nomadland è una storia, come beh, questa è complicata, però è una storia, l'ho detto prima, diciamo, c'è molto femminismo, cioè una storia di una donna che vuole cambiare la sua posizione nella società, e The Trial of the Chicago 7, ragazzi, movimenti sessantottini nell'America e violenza della polizia, e anche questo dopo George Floyd farà parlare di sé.
Sono tutti film comunque di un certo spessore, di un certo peso, cioè affrontano praticamente tutte tematiche, da quanto mi dici, abbastanza pesanti. Credi che sia dovuto anche un pochino al fatto che il periodo è particolarmente fertile per affrontare queste tematiche, o nel cinema credi che bene o male ci sia stato sempre un po' questo portare tematiche così importanti anche sociali o culturali alla luce?
Beh, io penso che c'è sempre stato, sempre il film o i film sociali, parlo proprio dell'Academy, parlo proprio degli Oscar. E nel mondo, ragazzi, è inutile che ve lo sto a dire, è un continuo proliferare di tutti, di ogni genere possibile. Ma parlando degli Academy, c'è sempre stato il film magari un po' più sociale, dipende anche dai tempi. Sicuramente sono dei tempi, ragazzi, di una fertilità mostruosa, quasi senza senso, e infatti eccoci qua. Da un punto di vista sociale questi anni sono veramente oro colato. Forse quello meno sociale, forse, è Mank, perché comunque parla, là diventa il cinema che parla comunque del cinema. Secondo me può aspirare un pochino a essere in maniera completamente diversa, però un po' come Hugo Cabret di Scorsese, nel senso che è proprio cinema fatto da persone che amano il cinema e che parla di cinema. Hugo Cabret ne parlava in maniera anche fantastica, Mank è più un dramma biografico, però è quello. E tutti gli altri, sì, ragazzi, sono, secondo me, sì, è fertilissimo anche il tempo. Il periodo è di un Tu dai, tra quelli che ti ho detto, quali vorresti vedere? Quali ti ho ispirato a vedere? Dai, dai.
Guarda,
dimmi.
Quello sul movimento delle Black Panther sicuramente lo trovo interessante, ma anche quella di, mi hai detto, Chloe, come si chiama, scusa?
Ah, Chloe Zhao, sì,
Chloe
sì, no,
Zhao, sì. Anche quello, sia perché comunque ha destato scalpore, sai che a me piace un po', ripeto, non per essere particolarmente monotematico o ripetitivo, però sai che a me piacciono un po' quei film che bene o male devono stare lì a stuzzicare un po' dei tasti che, come fu ai tempi, come abbiamo fatto l'esempio prima di Black Klansman, deve toccare un tasto particolare, soprattutto quando danno fastidio. Sono dei film che mi vedo anche molto più volentieri, o comunque quando in un certo senso cambiano, danno scalpore, insomma, suscitano un qualche tipo di scalpore. Quindi probabilmente quello di Chloe Zhao mi sembra molto interessante.
Eh sì, guarda, quello di Chloe Zhao è veramente, veramente bello. È la storia di una donna, appunto, che non vuole arrendersi al mondo, estremamente maschilista, che la accoglie. E poi vabbè, Frances McDormand è semplicemente mostruosa, lei fa sempre queste parti di donna forte e gli riesce in maniera veramente clamorosa.
Ok, ora direi di passare al tema, diciamo, con cui poi alla fine ti ho introdotto. Pinocchio, parlaci di questo Pinocchio di Garrone, che poi tra l'altro sono andato a vedermi una, diciamo, un po' quello che ha fatto Garrone. E ovviamente ricordiamo Gomorra del 2008, che assolutamente penso che non ci, veramente devi vivere sotto i sassi per non conoscere.
Vabbè.
Gomorra, il racconto dei racconti,
sì, c'è qualche problema.
E l'ultimo che ha fatto uscire, se non sbaglio, è proprio Dogman, che tra l'altro hanno visto i miei, ma non ho visto io, quindi
sì, io volevo citare un attimo tutti gli altri film che non possiamo stare qui a dire, che però sono secondo me meritevoli: The Father con Anthony Hopkins e la bravissima Olivia Colman, anche quello 6 nomination. Mo non ne abbiamo parlato, ma anche The Father.
Sì, potremmo stare a parlare qui da oggi fino a domani.
Promising Young Woman, veramente tanta roba. Però quello che secondo me è importante, ragazzi, qua esce fuori il patriottismo. La cosa che non mi aspettavo è di trovare a questi Oscar 2021 ben due portavoci della nostra cultura, del nostro lavoro nel cinema. Appunto, due prodotti. Uno è la canzone della Pausini, che mi potevo anche aspettare perché la Pausini ha vinto il Golden Globe. L'ha già vinto e questo infatti ci può dare un aiuto. Ma non mi aspettavo di trovare Pinocchio. Fosse per me, sarebbe stato tranquillamente candidato come miglior film straniero, perché Pinocchio di Garrone, che comunque ho cominciato, beh, sono sì, un annetto e mezzo fa l'ho visto, a gennaio 2020.
Tra l'altro io ho apprezzato particolarmente la scelta di Geppetto come, diciamo, moda di rivalsa da parte di Benigni. Benigni che aveva fatto un Pinocchio non particolarmente brillante il suo, però c'è da dire che secondo me molti hanno criticato questa scelta, ma secondo me non ci sarebbe stato attore migliore, sia perché da un certo punto di vista, come ho detto prima, è un modo di rivalsa per l'attore, sia perché portare un personaggio italiano importante come Benigni su una pellicola del genere ha il suo perché. Chi ha scritto
assolutamente sì, assolutamente
chi ha scritto la
sì.
storia, ecco, Lodi è un italiano, quindi alla fine non è che è una un racconto Disney che poi a sua volta il racconto Disney è stato copiato da Kimba. Qui non c'è nessun dissing, qui non ci voglio fare assolutamente nessun dissing a Re Leone, però penso di essermi spiegato abbastanza. Secondo me la scelta è azzeccatissima. Tu che ne pensi su questo?
Assolutamente sì, no, su questo ti do piena ragione. Era una delle cose che avrei detto io. Per me chi ha criticato la scelta di prendere Benigni non ha capito lo spirito con il quale è stato ripreso Benigni.
Raccontami, come mai ti volevano impiccare?
Per le monete d'oro.
Anche il trucco veramente di una produzione italiana, che si vede subito che ha un certo spessore, ha un certo valore.
Sì, sì, ma un quid in più assolutamente. Ma guarda, la scelta di prendere Benigni è assolutamente capitale. Chi ha criticato questa scelta non ha capito lo spirito con la quale è stata fatta. Purtroppo il Pinocchio di Benigni è uno dei film più brutti che io abbia mai visto di sempre.
Mi ricordo, mi ricordo.
No, purtroppo, però bisogna dirlo, ed è anche purtroppo uno dei film con un buco economico più grande italiano della storia, che infatti ha segato le gambe a Benigni, purtroppo, dopo quello, il vuoto. Quindi perché non farlo riaffiorare? Dargli un minimo, ma tanto che deve riaffiorare Benigni? Cioè, ha 65 anni. Beh, è giusto che uno come Garrone, che sta facendo una sta scrivendo una parte della storia del cinema italiano, lo richiami, dandogli un altro ruolo, sempre nella stessa storia che comunque lui 20 anni prima aveva, bene o male, 15 anni prima, aveva purtroppo affossato, e assolutamente l'ha restaurato. Io sono completamente d'accordo con questo, e non mi aspettavo di vedere comunque il miglior trucco nominato agli Oscar e i miglior costumi. Per me ovviamente io concordo tantissimo, io glieli farei vincere a mani basse, perché non ci sono altri concorrenti in realtà, però non
tu
me
pensi
l'aspettavo.
Che questo sia sì sincero, cioè voglio un po' metterti le uova, romperti le uova nel paniere. Tu pensi che questo sia un po' patriottico o stai cercando di essere... Cioè, il tuo pensiero lo senti un po' patriottico, o a livello di quello che hai visto veramente pensi che dovrebbe vincere Pinocchio? Anche perché contro chi se la vede, alle nomination, con chi se la vede?
Allora, con Mank, essenzialmente con Mank. Miglior trucco ce l'ho anche Mank. Per carità... Stiamo parlando di una produzione enorme, americana, originale Netflix, tutto quello che ti pare. Io da quello che ho visto è un pensiero anche patriottico, ma nel senso sì. Buono, con la buona fede. Con la buona fede, e ti dico, no, secondo me, quantomeno il trucco deve vincerlo Pinocchio. Migliori costumi, secondo me anche, però meno. Il trucco, ragazzi, potete dirmi quello che vi pare. Se non vincono i costumi, mi dispiace tantissimo. Mi dispiace tantissimo, però ragazzi, potete dirmi tutto tranne che il make-up, il trucco non sia eccezionale. È una cosa che io probabilmente a ricordo mio in
Concordo.
Italia non ho mai visto. E infatti negli Oscar italiani, 15 nomination e Davide De Donatello 2020,
concordo,
ci sarà
concordo.
Un motivo. Quindi.
Io anche solo vedendo il trailer mi sono reso conto di quanta qualità poi effettivamente c'è. Sai quando vedi quei trailer un po', anche parlando di CGI, no? Con gli effetti speciali, non tanto con il trucco eccetera, che lo vedi che c'è qualcosa di scarso nella produzione. Da una produzione italiana veramente tutta quella qualità nel trucco e nei costumi non me la sarei aspettata.
No esatto, ma è un qualcosa di abbastanza unico a livello di trucchi. Io sono rimasto basito quando lo vidi in sala. È uno di quei film che avrei voluto vedere un'altra volta in sala, però vorrei rivederlo in generale. Poi anche lì proietti sì. Che fa mangiafuoco, è molto molto importante. E poi, come dicevi tu, è una storia italiana, noi stiamo andando lì con due nomination di un film italiano su una storia italiana. Carlo Collodi, Pinocchio, è sempre stata roba nostra, è giusto che stiamo lì così. E poi io prendo la tangenziale verso l'uscita, mi porto verso la fine del mio tema e dico che è importante anche la canzone Io Sì di Laura Pausini, che è stata nominata, fa parte del film La vita davanti a sé, che è un film originale Netflix, anche questo, italiano, con la Loren, con la Sofia Loren, assolutamente sì. Ragazzi, è una diva che da 60 anni... Fa roba clamorosa. Poi vabbè, gli ultimi 20 anni no, però. E molti volevano la Loren candidata come miglior attrice. Sarebbe stato molto bello, anche sì. A livello simbolico, no?
Per celebrare anche una carriera così lunga, se vogliamo, no?
Sì,
un po' come
esatto,
è stato
esatto.
DiCaprio alla fine.
Sì, hai capito, mo basta. Però ecco, vabbè, comunque va bene così. La vita davanti a sé, recuperatelo anche questo su Netflix, è una storia che parla di integrazione, Loren fantastica, la canzone ha vinto già il Golden Globe ed è diventata famosa la reazione della Pausini sui social, matta, incredibile. Quindi ragazzi, io voglio fare personalmente gli auguri a Laura Pausini per la canzone Io Sì, assolutamente gli auguri più grandi, e anche a Dalia Colli è Francesco Pegoretti per i trucchi di Pinocchio e a Massimo Cantini Parrini per i costumi. Ragazzi, è gente italiana, è cinema nostro, tifate pure voi, seguite pure voi, abbiatene piacere anche voi se riusciamo a vincere sti cavolo di Oscar, perché il premio non vuol dire nulla, Pinocchio rimane bello pure se non vince. Però da un punto di vista economico, sociale, di riflettori, cambia, vi posso assicurare che cambia, quindi veramente teneteci a ste cose, teneteci. E questo è quello che volevo dirvi. Voglio finire, e poi lascio la parola a Valerio per il suo tema.
Allora, scusa se ti interrompo un secondo, Claudio, volevo fare una piccola parentesi per quanto riguarda Proietti. È stato un vero peccato perderlo, insomma, uno dei rimpianti più grossi che mi porterò per la vita sarà stato il fatto che qui a Roma, a Villa Borghese, c'è il Globe Theater e c'era un suo spettacolo, tra l'altro uno dei suoi spettacoli, insomma, di cui lui era, mi pare, il direttore o comunque si occupava di tutto quello che era l'organizzazione ed era anche attore negli spettacoli, e mi ricordo di quel pomeriggio che sono andato, ho detto ma un bel biglietto adesso me lo compro, e alla fine non ci sono andato. Mi sono veramente pentito quando ho saputo che è morto. Il primo pensiero è stato rivolto a questo.
Sì, io su questo commento poco, non perché non abbia stima, ma semplicemente starei qui a fare altre 3 ore di live se dovessi parlare di Proietti. A me dispiace perché non l'ho mai visto dal vivo nemmeno io, e probabilmente di un certo teatro un pochino più classico, diciamo, senza toccare Carmelo Bene, Antonin Artaud, del teatro un po' più classico, probabilmente il più grande spettacolo che io abbia mai visto è I Sette Re di Roma di Proietti. Probabilmente è la cosa più grande che io abbia mai visto. Sta su YouTube, lo potete recuperare pure quello. È veramente fantastico, ragazzi. È una roba da brividi. Io purtroppo ci sono stato molto male. E quindi sì, ho un motivo anche per ringraziare la sua memoria.
Molte persone hanno condiviso questo sentimento.
Cioè, io sono stato malissimo poi essenzialmente per 2 motivi. Ovviamente io a lui non lo conoscevo, quindi poi la persona, sì, idealizzata, d'accordo, però essenzialmente perché ha dato tanto al cinema e al teatro, e poi perché comunque lo spirito romano è l'ultimo mattatore romano. Sono scomparsi tutti, i sordi, i Fiorini, e adesso c'è stato pure lui.
E sì, questa... anche artisti internazionali comunque negli ultimi anni ne abbiamo persi veramente
tantissimi, e lui questa cosa di Roma comunque per un romano come me fa tantissimo, nel senso che lui ti sapeva anche raccontare Roma. Ma vabbè, non vi deprimiamo oltre. Quello che volevo dirvi è un'ultima tagline prima di Proietti, volevo dirla, che giustamente Valerio ha citato perché gli abbiamo dato un po' di tributo pure a lui. È uscita ieri la serie Speravo di morì prima, che parla degli ultimi 2 anni di Francesco Totti, della sua carriera, non devi lavoraccio, ancora in vita, gli ultimi 2 anni della sua carriera. È uscita su Sky, i primi 2 episodi, ed è, vabbè, basata sul libro di Totti stesso, che io ho letto. Io sono fervente romanista. No, tifo Roma normale, ragazzi.
Quindi tutti gli juventini che ci stanno seguendo, ecco, possono mettere dislike.
Beh, soprattutto possono non vedere Speravo di morì prima, perché già dal titolo dovrebbe farvi tipo l'aglio con i vampiri. Cioè, no.
Ovviamente stiamo scherzando, siete ben accolti.
e quindi, ragazzi, io vi dico questo. È uscita la serie, vedetevela, non vedetevela, parla di Totti. Così, notizia della settimana. Detto questo, Valerio, la parola va a te.
Bene, bene, allora io direi che come prima metà vi abbiamo riempito di informazioni, speriamo insomma che riusciate a tenere il passo. Partiamo con una tematica sicuramente più gioiosa, diciamo più gioiosa, perché tanto comunque sempre dal Covid sto cominciando a partire, quindi... Allora, una domanda che io mi faccio da tantissimo tempo e che dico... Effettivamente com'è che è cambiato il mercato, passiamo ovviamente all'ambito dei videogiochi, come stanno cambiando le console, come è stato il lancio di queste console? Allora, parto con 2 dati tecnici, ma proprio quelli minimo indispensabili per farsi un'idea, perché poi parliamo della vera protagonista di questa puntata, protagonista e non, perché vorrei parlare anche delle altre. Allora, L'ultimo trimestre di Nintendo Switch si è chiuso con le vendite, di 11,57 milioni di console. L'ultimo trimestre, ragazzi, e ha venduto oltre 530 milioni di software. Noi stiamo parlando...
Sono dei dati pazzeschi, eh?
Nella sua interezza, l'ultimo dato nella sua interezza. Ma noi stiamo parlando di dati allucinanti. Innanzitutto perché Nintendo Switch sta facendo praticamente un suo percorso singolarmente. Ormai Claudio, la console war io penso che sia ufficialmente finita con l'ottava generazione, conclusa. Anche se nella generazione precedente non credo che si sia sentita tanto, soprattutto perché innanzitutto Sony era in vantaggio.
Sì, non c'è stata la Switch, generazione precedente.
Esatto, Switch aveva il suo mercato, se ne è proprio fregata, e i dati parlano chiaro. Nell'ottava generazione di console ci sono state 115 milioni di PlayStation 4 vendute.
Sì, contro una cinquantina. Quante sono le Xbox?
Sì, erano all'incirca, sì, una cinquantina.
60,
adesso siamo al lancio di PlayStation 5 e di Series X. Sapete tutti che sul mercato è impossibile trovare queste console. C'è stato un po' il problema dello shortage di componenti. Di questo magari ne parliamo dopo. Però effettivamente, dati alla mano, sembra che... anche se Xbox, in realtà, se Microsoft non ha dichiarato le proprie vendite, sembra che Series X abbia venduto 3,5 milioni di console, quasi 4, invece PlayStation 5 ne sia riuscita a piazzare un milione o mezzo milione in più. Non sono dati particolarmente precisi, quelli di Sony sembrano essere un pochino più attendibili, ma la differenza sostanziale sta nel fatto che comunque le console in questo momento non si trovano. E perché parlo di Switch? Perché Switch in questo momento, probabilmente, da un certo punto di vista, sta salvando i videogiocatori. Ragazzi,
sì, sì.
11,57 milioni di console in un trimestre sono veramente tante. Cioè, vuol dire che in tre mesi praticamente hanno venduto 4 milioni di console al mese. Se non vado errato, se la matematica non mi inganna.
Beh, ragazzi, una cosa che io volevo far notare, che può proprio spiegare a livello di dati come sta la situazione. Sono 11 milioni e mezzo di console vendute, giusto? Nell'ultimo trimestre? Ok. Nell'ultimo trimestre, anche se non è proprio fair paragonarli, però nell'ultimo trimestre è più di quanto è Series X e PlayStation 5 combinate. Più o meno, penso.
Sì, 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 sì. Sì.
Non ne sono sicurissimo.
No,
però...
no, assolutamente sì, assolutamente sì. Il dato, rispondetevi. Il dato è questo. Allora, sicuramente un pochino c'è da dire, Claudio, che ci sono stati più pre-order, a parte lo scandalo degli scalper. Non è un tema che voglio toccare, perché no. Sennò, ragazzi, siamo da qui a dopodomani veramente a parlarne.
Ma sì,
questo
ma
podcast
poi...
non finirebbe mai.
No, ti fa il sangue amaro poi.
No, assolutamente. Però la questione è... C'è stata tanta, da quanto sembra, poi c'è stata tanta domanda per quanto riguarda Sony e c'è stata poca offerta, ovviamente. Però
esatto.
Abbiamo vissuto un momento particolare perché, anzitutto, praticamente c'è stato il lockdown un po' mondiale che ha rallentato tutto. Sembra che ci sia, da quello che ho capito, c'è stato uno shortage dei componenti, anche del silicio con cui si fanno poi le batterie al litio, insomma, c'è stato un po' di casino. Le componenti sono praticamente introvabili, le schede video hanno fatto la stessa fine delle console, tant'è che se andiamo sul mercato Nvidia, ragazzi, o sul mercato anche di AMD, che adesso diciamo si è rifatto un pochino più nel vivo, è successo un casino, cioè non c'è niente, gli scalper continuano a comprare in massa e se vai su eBay o su qualsiasi altra piattaforma ci sono le console vendute ad un prezzo esacerbante. Cioè, noi parliamo di una console che dovrebbe costare di listino 500 euro e che viene rivenduta a 1.900.
Io l'altra volta ho fatto un giro, ma così, ma per ridere, su eBay, ho trovato una PlayStation 5 a 8.300 euro.
Lasciamo stare.
Cioè, ragazzi, no, ma... sta roba qui, eh.
È assurdo, è assurdo. Ma c'è stato anche, non so se ti ricordi, lo scandalo del fatto che molte persone hanno venduto la foto. Cioè, c'era scritto sull'annuncio, non so se questa la sai, Claudio.
Sì, sì, mi sa di sì, l'avevo sentita.
Cioè, la foto, praticamente, cioè, loro hanno messo l'annuncio su eBay, o su Amazon, o dove sia, insomma, sui portali hanno messo foto di PlayStation 5, e c'è la gente che ha comprato la PlayStation 5 a 500 euro, pensando che fosse la console. Invece era la foto, ma c'era sì, scritto nell'annuncio.
Questi sono trick per la gente che magari un po' defice del suo intelletto, sì, però è anche stronzo glielo fa, eh.
Lo so, guarda, lì penso che ci sia veramente tutto il male nel mondo, uno nell'annuncio, seconda cosa c'è un po' di ingenuità in chi l'acquista, perché io penso che uno che va a comprare la foto è perché proprio si fa prendere dalle emozioni, dice non è possibile, c'è una PlayStation 5 al prezzo giusto, un Xbox Series X al prezzo giusto, la compro.
Pam, compriamolo! E poi arriva la foto.
E poi ti manda la foto e ti dice, scusi, ma che cos'è questa? È quello che ha acquistato. Ma come?
Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Però i dati di Nintendo sono qualcosa di veramente clamoroso. Ripeto, è vero, non è fair, non è corretto mettere a proporzione una console che è uscita da anni con due console che stanno avendo questi problemi, per carità. Però a me fa comunque impressione vedere che PlayStation 5 e Series X insieme non arrivano alla vendita di Switch negli ultimi 3 mesi. Oh, a me colpisce particolarmente, ragazzi, è un dato spaventoso, eh.
Concordo. Anche perché c'è da dire questo, secondo me da una parte sono arrivate entrambe le case, sia Microsoft che Sony, non sono arrivate preparate all'uscita delle console.
No.
Come ho detto prima, da una parte c'è stato il lockdown che ovviamente ha giocato a sfavore, ma ha giocato a sfavore anche di videogiochi. L'anno praticamente ormai...
Lo state of mind, dai.
Sì, lo state of mind che abbiamo, che stiamo vivendo, è quello che siamo in casa, quello che possiamo fare è poco, quindi il mercato, poi tra l'altro il mercato videoludico, è cresciuto tantissimo. Però in questo momento Nintendo Switch sta approfittando della situazione. Cioè, quello che sta succedendo con Microsoft e Sony è particolare. Allora, ovviamente ci sarebbe tutto un discorso da fare sull'acquisizione di Bethesda, ZeniMax, ID Software, tutto il pacchetto, insomma, che ha comprato Microsoft per quanto riguarda le esclusive, che è allucinante. Cioè, se noi pensiamo che hanno speso 7 miliardi e mezzo per comprare tutto quanto, io vi ricordo che nonostante le dichiarazioni di Phil Spencer siano da una parte fumose, da una parte ti lasciano intendere che lui vorrebbe portare il Game Pass dappertutto, io vi ricordo che con questa acquisizione Microsoft si porta a casa giochi, potenzialmente più che giochi, saghe come Fallout.
Saghe, sì, ma ragazzi, ma Fallout, Elder Scrolls, Doom.
Sì, c'è anche
Doom
Dishonored,
che è in grande rispolvero, in grande rispolvero.
Sì, se vogliamo, non so se ti ricordi anche Prey, che fa parte degli Arkane
Prey.
Studios, che
sì,
tra
sì,
l'altro
sì, certo,
ho giocato, non mi è particolarmente piaciuto e ti ho regalato, se non ricordo male.
Sì, io no, non ricordi male, ricordi bene, pure Steelbook, vero?
Mi pare di sì, comprai la Steelbook a prezzo ribassato, quindi ti è andata bene.
Pure Steelbook, e io devo ancora giocarlo però non ho sentito bene in realtà, eh.
Guarda, mi è stata regalata la Collector, non faccio testo, perché mi è stata regalata la Collector di Dishonored 2 3 o 4 anni fa, credo, 3 anni fa penso almeno, forse questo è il quarto, e ancora lo devo giocare. Io sono purtroppo uno di quelli che...
Anche Arcane.
Mamma mia. Il primo Dishonored, tra l'altro, l'ho giocato 2 volte, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo.
Ah, però il 2...
No, non è stato il fatto che il 2, l'ho anche iniziato, però sai quando dici, cazzo, non è il momento di cominciare quel gioco, mi so, un pochino ti senti pure in colpa, perché dici ce l'hai
lì. Ah, voglia. Ma no, ma è giustissimo, guarda, io veramente pieno nella vita di queste sensazioni.
Io ce l'ho
proprio
col cinema.
Senti, non c'è il mood, ma io anche col cinema, ci stanno certi film che dico, però no, sento che non è il momento. Però io ti volevo rispondere su una cosa.
Vai.
Quello che hai detto tu prima, è vero, di Sony e Microsoft che non sono pronte a fare, che non sono state pronte a fare un lancio sano. D'accordo, è vero. Però ogni volta è così. Perdonami, ogni volta è così. Questo è un attimo un lato polemico che mi esce. Forse l'ottava generazione, no, diciamo. Però io ricordo cioè PlayStation 3, Xbox 360, era un casino, era una giungla. E poi comunque pure PlayStation 4, Xbox One, io mi ricordo che, raga, ogni volta che si apre una generazione non c'è nulla che tenga, il primo anno ci stanno i bordelli.
È vero.
Questa particolarmente, questa particolarmente, perché c'è il Covid, l'abbiamo detto, però ragazzi...
Sì, finché non si entra nel vivo della generazione non...
Dai però...
Non si assestano le cose, soprattutto per il fatto che comunque si deve distribuire la console, loro dicono, noi sì, abbiamo venduto, comunque è stato il miglior lancio di sempre, Sony ha dichiarato questo. Allora, secondo me, non mi ricordo chi ha dichiarato questo, ma secondo me c'è un po' dei problemi. Cioè, nel senso, se tu mi dici che questo è il miglior lancio che hai fatto, ragazzi, io sono acquirente Sony dal 90, dal 98 all'incirca, da quando mi è stata regalata la prima PlayStation. Tra virgolette, non faccio testo per il mercato Microsoft, ma secondo me Microsoft si è mossa molto meglio rispetto a Sony, perché Sony sta facendo una cosa molto particolare, e adesso da questo mi ricongiungo poi a Nintendo. Sì. Sony sta facendo una cosa molto particolare, ovvero sta creando un suo mercato, un pochino secondo me imitando Nintendo, però un mercato che si basa molto anche sul concetto di esclusive, di console war, eccetera. È un lo vedo un pochino una visione vecchia. Tra l'altro è stato smantellato Japan Studio, che è stata una mossa che non mi è piaciuta particolarmente, perché la decentralizzazione, diciamo, di quello che è il mercato Sony si sta spostando tantissimo verso l'Occidente, e mi pare che la sede americana adesso abbia, non so esattamente come, però ha un'influenza molto più marcata su quelle che saranno le nuove, diciamo, uscite esclusive Sony, prodotti, che dir si voglia. Dall'altro lato abbiamo Microsoft, che in realtà ha cercato di creare un ecosistema ben diverso, perché se noi partiamo parlando di Game Pass, beh ragazzi, Game Pass è il Netflix dei videogiochi, cioè il Game Pass è un sogno, un vero sogno per qualsiasi videogiocatore. Tu con 10 euro al mese ti porti tutto il pacchetto Xbox, ed è questo, è chiaramente questo che sta cercando di fare Xbox.
Per me Game Pass è la risposta quantomeno al very future, al breve futuro per quanto riguarda il mondo videoludico.
Concordo.
Game Pass è fuori di testa, e tra l'altro ripetiamo, tutte le acquisizioni Zenimax, e adesso i giochi che saranno, al di là di dove andranno i giochi Microsoft, i giochi che saranno finta esclusiva Microsoft, al di là di dove andranno, saranno comunque al day one su Game Pass. Quindi sì, il futuro di Elder Scrolls 6 comunque al day one sul Game Pass starà.
Sì, l'unica cosa che mi preoccupa un po' è ovviamente, perché questo toccherebbe vedere un po' come viene distribuito, però se ci pensi a grandi linee, poi mi sposto su Nintendo, a grandi linee ti dovrebbe dare un'idea del fatto che il Game Pass, se noi prendiamo una stima che il Game Pass sono praticamente 10 euro, ok, al mese. Se tu c'hai 30 milioni di abbonati, 20 milioni di abbonati, vuol dire che tu fai 3 miliardi, se la matematica di nuovo non mi inganna, 30 milioni di abbonati per 10 sono 300 milioni al mese, per 10 sono 3 miliardi.
Guarda, su questo io ho letto dei dati, essendo più o meno 18 milioni gli abbonati, sono 380 e 200 milioni di dollari ogni mese.
Per me queste sono cifre che parlano da sé, sono chiare, la strategia di Microsoft nemmeno si commenta, perché secondo me sarà un gran successo. Per quanto
sono 2 miliardi e mezzo l'anno.
Per quanto possano dire magari che le console non vendono così bene, magari vendono di meno rispetto a PlayStation 5, perché la PlayStation 5 ha una fanbase molto più, come posso dire, granitica, no? Che è molto anche affezionata al proprio concetto della console PlayStation. Dall'altra parte, io da videogiocatore, da acquirente Sony da, ripeto, ormai più di 20 anni, io personalmente sono molto più attratto dal Game Pass.
Sì, assolutamente, ma ragazzi,
che dal comprare un gioco a 80 euro, perché adesso sono diventati 80 euro al day one. Col Game Pass 10 euro e ti sei tolto il pensiero. Anche se Microsoft dovesse non portare ovviamente le sue esclusive, diciamo, al day one. Magari dici, ok, questo non è esclusiva, quindi non starà al day one, o magari non so questo come, diciamo, come lo gestirà, perché secondo me portarlo su Game Pass un pochino potrebbe essere anche un mettersi i bastoni fra le ruote da sola, hai capito in che senso?
Sì, però sembra non interessargli molto. Io ho capito tranquillamente quello che hai detto e posso anche concordare, ma non sembra fregargli molto. Cioè, loro hanno smesso di dire esclusive Xbox e hanno cominciato a dire esclusive Game Pass.
Sì, sì.
Cioè, loro stanno vendendo assolutamente il servizio. È un bastone fra le ruote? Stanno avendo coraggio.
Sì, concordo.
Stanno avendo coraggio e stanno parlando di esclusive Game Pass. Questa è comunque una cosa rivoluzionaria.
Concordo. Allora, spostiamoci.
Io ti volevo fare una domanda prima di spostarci. Che sono curioso di come mi risponderai. Oh, allora, dato che si è molto parlato, facciamo anche un po' di dibattito scialbo ogni tanto.
Sì.
Si è parlato molto di questo Game Pass su un po' dappertutto, pure sulla carta igienica al bagno, su Android, smart TV, roba fuori di testa. Però ovviamente il succo del discorso era PlayStation 5 e Switch. Io voglio sapere da te quale delle due console potrebbe accogliere il Game Pass in maniera più, diciamo, immediata e con più probabilità. Sembra una domanda scontata, in realtà non lo è. Switch o PlayStation 5?
Questa è una bella domanda. Io credo che idealmente, allora, siccome purtroppo non molti sanno che c'è stata una storia tra, ci sono dei trascorsi ovviamente tra Microsoft e Nintendo, in cui essenzialmente Microsoft ha deciso, cioè ha cercato di avere un contatto con Nintendo e dirgli ok, noi vi lasciamo la vostra infrastruttura, ma noi vorremmo far finire i nostri giochi sulla vostra piattaforma in un dato modo. Adesso non mi ricordo esattamente come sono andate le cose, ma praticamente Nintendo gli ha riso in faccia. è successo veramente questo, gli hanno riso in faccia, gli hanno fatto tutta la presentazione bellissima alla sede di Nintendo e gli hanno detto no, ridendogli in faccia. Allora, io credo che per una questione sia hardware che software potrebbe starci maggiormente su PlayStation. Però ti dico la verità, non sono molto convinto che Sony permetta questa cosa. Cioè, secondo me, Sony, arrivata a questo punto, cercherà di crearsi un suo mercato e da un certo punto di vista mi sembra anche che il suo mercato, visto che negli ultimi giorni è stato annunciato, sono stati annunciati due nuovi Move, diciamo, i due nuovi sensori di movimento per il nuovo PlayStation VR, quindi il VR 2, mi sembra che Sony si stia spostando anche lei su una sua tipologia di gaming, su proprio il feedback aptico, su tutta una serie di controller, di feature che Microsoft non ti può proporre con dei prodotti suoi. Non che non può, ma che in realtà in questo momento non vuole, perché stanno prendendo tutti un po' strade diverse. Io sono molto contento in realtà che la console war stia giungendo al termine, anche perché non porta assolutamente a niente. Cioè, per me la console war deve essere la game war, cioè cercare di fare sempre il prodotto più figo, più bello, migliore degli altri, perché genera ovviamente un mercato che sta continuamente in fermento. Perché è importante, diciamo, che il Game Pass secondo me un pochino invada anche le altre console, perché ragazzi, avere una piattaforma unica su cui giocare penso che sia il sogno di chiunque. Cioè, chi se fa il PC, chi se fa la PlayStation, chi se fa l'Xbox, detto proprio alla romana, potrebbe essere qualcosa di assolutamente, uno, user friendly, perché praticamente tu ti compri una console e c'hai tutto. Numero due, a livello di comodità, sei tu che scegli bene o male quale console comprare. Perché è come avere un cellulare, diventa praticamente come il sistema Android, sta su tutto quanto, ok? Però quello che cambia alla fine è la console. Magari PlayStation 5 ci farà girare meglio i prodotti Ubisoft, Microsoft farà girare meglio i prodotti Bethesda, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente mantenendo il parco di esclusive.
Sì, no, ma su questo secondo me anch'io la penso uguale. Posso dirti una cosa, ormai la console war per me nell'ottava generazione quasi nemmeno c'è stata. È stata più una sorta di boutade. È stato un qualcosa che c'era nell'anima, ma poi nei fatti non c'è stato perché PlayStation 4 ha annichilito un po' il resto.
Sì, concordo. Ma anche perché se sei, diciamo, una persona che riflette poi effettivamente sul valore di quello che è la console war non ha valore, ragazzi. La console war non ha valore. È semplicemente autoincensare il proprio prodotto perché lo hai pagato 500 euro. Ma a me che me ne frega. L'importante è che, regà, il gioco ci gira bene sopra, eh.
Assolutamente sì. Quindi, ecco, secondo me la settima generazione è stata il momento d'oro e io ho ricordi adolescenziali di quel momento perché più o meno stavo alle medie. Diciamo 2007-2012 è stato proprio il periodo d'oro della console war in cui 360 e PS3 se la davano di santa ragione. Diciamo che la console war in sé ha pure senso, ma bisogna vedere che senso. Ha senso se è un continuo spingersi l'uno con l'altro, un continuo fare meglio, un continuo mandare avanti la tecnologia. Ovviamente fra le aziende, fra le persone, sì, è il fanboy di Microsoft e il fanboy di Sony. Io l'ho trovata sempre una cosa molto noiosa da seguire, devo essere sincero.
E da qui mi allaccio al discorso, diciamo, che va verso la conclusione di questa chiosa sulla console war. Ragazzi, Nintendo, riprendiamo il discorso Nintendo. Allora, parto da quello che vi ho anticipato già all'inizio, cioè quest'anno, l'anno scorso e probabilmente credo una buona parte del 2022. Io voglio essere fiducioso, però secondo me anche il 2022 risentirà un pochino di tutta questa situazione che stiamo vivendo, ok? Del Covid ne abbiamo fin sopra i capelli tutti quanti, quindi Nintendo è quella che sta salvando i videogiocatori, perché in questo momento le console Nintendo si trovano già sul mercato, innanzitutto perché fanno parte della ottava generazione, sì, ok, vi direte. PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 Pro si trovano già sul mercato. Ok, ragazzi, ma diciamo che in questo senso stanno morendo le console. Invece Nintendo è in piena attività. Cioè, Nintendo sembra che non vada mai scemando. A parte la cosa allucinante che se vai a vedere i giochi Nintendo costavano, che ne so, 60 euro all'uscita, 70.
Sì, costano 70 anche adesso
Esatto, passano
praticamente.
3 anni, io mi.
Sì,
Guardi i
guarda.
prodotti Ubisoft, dopo
Assurdo.
6 mesi stanno, non ti dico,
A
dimezzati
20
di
euro.
prezzi, di prezzo. No, magari a 20 euro no, però magari se costava 70 all'uscita lo trovi a 30. Perché? Perché Ubisoft, ok, fa uscire un sacco di titoli, ho preso pure l'esempio più stronzo, se
No, però
vogliamo.
ci sta, ci sta.
Ok? Però prendiamo Nintendo e tutte le cose che sta facendo. Allora, io vi riassumo in alcuni punti la lineup. Ho preso alcuni dati di quelli che saranno ovviamente i titoli Nintendo nel prossimo futuro e alcuni che sono in sviluppo. Parto dagli ultimi: Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 che è stato ricominciato da zero, quindi ci vorranno degli anni per vederlo. Bayonetta 3 che non si sa che fine ha fatto, ma che a giudicare dai precedenti, Bayonetta sicuramente sarà qualcosa di assolutamente. A livello di combat system sarà spettacolare. E io non sono un amante in realtà delle formule alla Devil May Cry, ma
Io
se ne
voglio
riconosce il
tanto
valore.
stile. Voglio tanto stile da Bayonetta 3. Voglio proprio uno stylish di quelli
Quelli impegnati, belli.
furenti, furenti.
Per quanto riguarda la lineup, allora, partiamo da un titolo che non è un titolo nuovo, ma è comunque una remastered che praticamente ha fatto non so quanti pre-order, se ha fatto tipo 10 milioni di pre-order, ha fatto già uno sfacelo, e parlo della remastered di Zelda Skyward Sword, che tra l'altro io ho per Wii, non ho mai finito, però l'ho trovato sempre molto divertente, anche perché aveva il motion controller, sai, ti ricordi insomma Wii come funzionava, era ben diversa dalle altre console.
Ma ci sta, ci sta. Stanno sfruttando giustamente il successo di Breath of the Wild e ci stanno proprio andando al trotto, anzi al galoppo. E fanno bene.
Poi abbiamo finalmente Game Freak che si cerca
Mamma
di
mia.
concentrare su un progetto un pochino
Mamma.
diverso.
Nuovo.
Io sono amante dei Pokémon, ma ho smesso. Scusate, la risata qui non può non uscire, ma prodotto nuovo che è Pokémon Legends, nuovo, che sembra aver preso molto da Breath of the Wild, sembra che qui ci sia stata molta collaborazione. E poi c'è il remake di Diamante e Perla, che tra l'altro io apprezzo i remake tantissimo, soprattutto Diamante e Perla. Ho giocato Omega Rubino o Omega, in base a come lo vogliate dire.
Sì, da come te gira la mattina.
Sì, da come... esattamente, da come uno si sveglia.
Ma vogliamo dirli come si chiamano?
Che cosa?
Diamante e Perla, i giochi Diamante e Perla non è, si chiamano semplicemente Diamante e Perla.
Ah, dici, come si chiamano? Esattamente, in italiano, cioè... però me li devi dire in italiano perché fa ridere.
Ragazzi, si fa riderissimo. Allora, Diamante Lucente, si chiamano Diamante Lucente e Perla Splendente. Boh, vabbè, ok,
Diamante
questo è un
brillante,
altro, questa è l'ennesima, IP nuova, questa è l'ennesima IP nuova, ragazzi, di Game Freak. Io fermerei chi lavora a Game Freak proprio ai piani alti, direi: ragazzi, non è se possono fare 6-7 IP nuove ogni anno, cioè,
allora,
non
tu
è
se considera...
possono svecchiare.
Allora tu considera che ovviamente, magari questo non lo sai, però Diamante e Perla e i remake sono stati fatti in outsourcing, quindi li ha fatti un team esterno, in modo che Game Freak, secondo me Nintendo è andata là, gli ha detto a Game Freak, vedi, questa non la sapevi,
basta.
Gli, no, ha detto, no. Gli ha detto: ragazzi, lì è sceso Miyamoto, se non sbaglio.
Sì, Shigeru
Miyamoto è sceso e gli ha detto: ragazzi, voi di Game Freak vi dovete dare un attimo una calmata, vi dovete concentrare, fa una cosa fatta bene e basta, e vi dovete prendere il vostro tempo. Allora, loro hanno detto che Pokémon Legends, chiunque abbia visto quel trailer o chi non l'abbia visto, se lo vada a recuperare, e chi l'ha già visto se lo vada a rivedere. Loro dicono 2022. Io ho seguito delle live che ne parlavano, anche di esperti, di persone che comunque hanno seguito Pokémon. Allora, per me non esiste che un gioco di quel tipo esca nel 2022. Cioè, per me non esiste. Ma come per me non poteva uscire Cyberpunk nel 2020? Non è una cosa fattibile. Poi vabbè, ho preso il caso di Cyberpunk, è come sparare sulla Croce Rossa.
Ma Pokémon Legends Arceus si chiama?
Sì, sì, tra l'altro sì, c'ha il sottotitolo.
Il sottotitolo non lo conoscevo. Bene.
Che secondo me potrebbe essere un buon sviluppo per quanto riguarda la piattaforma, scusa, non la piattaforma, il software di Game Freak. Perché? Perché Pokémon ha bisogno di una svecchiata. Stanno cercando di fare qualcosa di un pochino diverso, con le catture che mi sembrano un po' prese, tra virgolette, cioè una sorta di stealth in cui vai a catturare Pokémon con la sfera Poké e ti avvicini con, diciamo, ripeto, come ho detto, in stealth. Sembra un po' tipo presa da Pokémon Go come meccanica.
Io avevo letto che questo gioco, ma l'ho letto un po' di tempo fa, quindi non so se poi la cosa è confermata, questo gioco fa da prequel.
Sì, in teoria dovrebbe essere un prequel
a Diamante e Perla Remake.
Sì.
Quindi fantastico questa cosa.
Sì, perché poi, come hai visto, c'è questa cosa del... è stata presa un po' la tematica del Giappone feudale, quindi dovrebbe svilupparsi anche attorno a questo. Comunque, passando a altri titoli, e non ci siamo soffermati già abbastanza su Pokémon, ragazzi, sta per uscire Monster Hunter. Sta per uscire Monster Hunter, cioè... Monster Hunter Rise probabilmente, non so, gli farà vendere a Nintendo Switch un altri 10 milioni di console, perché ci sono ovviamente un 10 milioni di infogliati che giustamente amano il brand di Monster Hunter, se lo vogliono giocare. Probabilmente il nostro caro Andrea sarà...
Sì, riconosco anche di persona.
Sarà uno dei probabilmente degli acquirenti più infogliati, e giustamente, anche perché...
Ma uno dei platinatori più veloci.
Anche perché si sta... Capcom sta diventando veramente una casa di spessore negli ultimi anni, come dicono alcuni, è tornata ad essere Cap God, e una qualità del genere su Nintendo Switch è qualcosa che veramente, cioè, ti scoppia praticamente una bomba in mano. Io non so quante console venderà ancora Switch nel prossimo trimestre, ma a giudicare dalla lineup c'è da stare super tranquilli. Nintendo, secondo me, in questo momento naviga abbastanza in acque, a parte più che calme,
molto dolci,
a favore di vento naviga.
Sì, molto dolci, molto acque, molto dolci acque e vento, molto venti, molto dolci,
assolutamente. Tra l'altro, concludo, io non sono un grande fan in realtà della saga di Super Mario, quindi già mi sarò creato una grandissima schiera di haters con questa dichiarazione, ma uscirà il nuovo Mario Golf, che si intitola tra l'altro Super Rush, perché c'è una modalità in cui praticamente devi, insomma, con la mazza da golf devi mandare la pallina più lontano possibile, devi colpire la pallina più lontano possibile e poi devi praticamente correre insieme agli altri avversari per dare il colpo successivo e mandarla in buca.
Devo dire che mi mancava un videogioco su Mario, non ne stanno uscendo molti negli ultimi anni.
Assolutamente no. Penso che il pubblico ci avrà capito.
Sentivo ogni tanto la necessità anche di risvecchiare qualcosa che non viene più fuori, e quindi questo Super Rush mi sembra veramente l'occasione.
Io ti dico la verità,
lo comprerò.
Io ti dico la verità, sarei stato più per un Mario Strikers, quello sul calcio, hai presente?
Okay. Okay,
perché sì, vabbè, sì. Ovviamente essendo un ex tifoso di calcio mi sarebbe anche piaciuto giocarlo, pur non essendo un gran fan di Mario ne ho giocati alcuni. Tra l'altro reputo che la saga di Mario sia veramente qualcosa di immortale, un po' come i film Disney, un po' come il brand di Pokémon, cioè veramente qualcosa, o se vogliamo nei manga o anime, che dir si voglia, Dragon Ball, Ramma, insomma produzioni di che ovviamente hanno fatto un po' la storia. Allora, concludo poi facendo una menzione d'onore per quanto riguarda una produzione che, se non mi ricordo male, dovrebbe essere italiana e si chiama Baldo. È un gioco indie che approderà, non mi ricordo, su questo non, devo essere sincero, non sono sicuro, mi sembra che debba uscire anche lui nel 2021, ma che dire, io vi ho dato solamente alcuni dei titoli che dovranno uscire per Nintendo Switch, ma secondo me i titoli che ho nominato già valgono l'acquisto
che,
di una console Nintendo.
Ma ridendo e scherzando, so 8-9 titoli hai citato.
Sono abbastanza, ce ne sono molti di più, ne ho scartati alcuni che, diciamo,
sì, no, per dare l'idea.
Sì, voglio dire. Esatto, per dare l'idea. E quindi come voglio concludere? Beh, dicendo che ragazzi, Nintendo sta sfruttando il momento. Nintendo sta spingendo la propria console, sta spingendo i videogiocatori affinché comprino la sua console, e tutte queste uscite, soprattutto la qualità dei prodotti che porta, fanno la differenza. Io da consumatore in questo momento vi direi, e da, ripeto, fan Sony, non fanboy, attenzione, da fan Sony, io vi direi che PlayStation 5, azzardo una previsione, secondo me prima del 2023, inizio 2023, non avrà un vero core per quanto riguarda, secondo me, la quantità di console vendute. Core in che senso? Nel senso che comunque c'ha già, cioè comincia, diciamo, a ingranare la macchina, comincia a battere quel cuore che dice ok, c'è la nuova generazione che sta cominciando a galoppare. Prima del 2023, ragazzi, secondo me con tutti i rinvii che ci sono, non ci sarà granché da videogiocare su PlayStation 5. Discorso un pochino diverso per quanto riguarda Microsoft, sia perché adesso ha fatto una mega acquisizione, quindi i progetti che sono già in sviluppo, da quanto ha dichiarato Spencer, rispetteranno gli accordi commerciali, però mi sento di consigliare a qualsiasi videogiocatore in questo momento: vuoi giocare qualcosa? Non hai mai giocato su piattaforma Nintendo, ma ti interessano? Ragazzi, compratevi una Nintendo Switch. Cioè, se non volete la versione docked, vi potete prendere...
c'è anche portatile.
Esatto, vi potete prendere la portatile che costa 200 euro. Cioè, su Amazon io l'ho vista a 200, 210, poi magari la trovate anche a meno. Ma per 200 euro, con la qualità che in questo momento c'ha Switch... io me la comprerei, una Lite, ti devo dire la verità, io comprerei più la Lite rispetto alla versione standard, anche in vista di una possibile Switch Pro, che vada ad allungare un pochino la vita, ma magari di questo ne parliamo in un altro momento. Concludo lasciando la parola a Claudio. Dimmi Claudio se hai qualche altro commento da fare, insomma.
Ma semplicemente volevo deliziare i nostri ascoltatori dicendo, per quanto me ne possa fregare, ma è tanto per concludere il discorso, che almeno personalmente delle console di nuova generazione, Series X è quella che mi ispira di più come prima console da farmi. Ragazzi, Game Pass, Super acquisizioni, per carità, i giochi di Sony per me sono e rimarranno imbattibili. Le esclusive, le saghe, è un altro livello secondo me. Però adesso con ZeniMax le cose stanno cambiando, The Elder Scrolls e tutto. Ragazzi, io mi compro quella torretta che è la Series X col Game Pass, cioè la torre di Hortank fatta console praticamente, e me la spasso così, bella. Poi Sony nel 2023-2027, quando vuole creare una lineup decente, magari ci sarà spazio anche per lei. Questo era quello che sarà la mia mossa, così ve l'ho detto un po' a gratis.
Concordo, concordo, ma secondo me la tua mossa è più che, a parte lecita, ed è più che sensata. Da un certo punto di vista, per chi non ha mai giocato comunque anche a Microsoft, io te lo dissi ai tempi, Series X è una macchina da tenere assolutamente sott'occhio, perché chi non ha mai giocato le esclusive Microsoft del passato, se le vuole recuperare, chi ama le console, tra l'altro io quest'anno avrei dovuto fare il cambio a PC, ragazzi, ma non ne parliamo. Lasciamo, stendiamo un velo pietoso su questa questione. Scusate il gioco di parole. La console Microsoft, per chiunque non abbia mai giocato alle esclusive Xbox, ripeto, è un ottimo modo per recuperare, soprattutto col Game Pass, cioè 10 euro al mese, scarichi, giochi un po' il cazzo che vuoi.
Poi tra l'altro, ragazzi, stiamo parlando adesso, noi stiamo facendo tutto questo discorso su un Game Pass che anno domini 2021, marzo 2021, è questo, si compone di 80-100 giochi AAA e 180-200 di titoli un po' minori. Ma ragazzi, adesso, fra 6 mesi, potrebbe essere una situazione diversa, fra un anno, chissà come si evolve, pensate anche a questo.
Faccio l'ultima menzione d'onore, o una delle ultime menzioni d'onore, con Jade Raymond. Tu sai chi è Jade Raymond?
No, l'audio. Detto così non mi dice nulla.
Allora, la buona cara Jade è stata la produttrice di The Sims Online,
okay.
Assassin's Creed 2 e Bloodlines. Tra l'altro ha lavorato anche come produttrice, vabbè, produttrice esecutiva, vabbè, produttrice in generale, di Splinter Cell Blacklist, Watch Dogs e The Mighty Quest for Epic Loot. Poi si è spostata, non mi ricordo su che piattaforma, ma è approdata alla fine con Google Stadia.
Ah, ottimo!
Ma è successo un bel casino anche con Google Stadia, perché ovviamente che cosa è successo? Durante la Game Developers del 2019, se non mi ricordo male, Google ha affermato che la Raymond sarebbe stata a capo degli studi di Google, quindi gli Stadia Games and Entertainment, mi pare che si chiamassero, comunque sempre sti nomi molto, molto originali, che dovevano creare contenuti esclusivi per il servizio di Stadia, alla fine. Non voglio dire nulla, però comunque negli ultimi anni, da quello che ho letto, adesso non mi ricordo tutto, mi pare che la Raymond sia andata piano piano sempre in progetti sempre più fallimentari. Ha abbandonato gli studios di Google, perché ovviamente Google fa i progetti, spende miliardi, un miliardo qua, un miliardo là, e poi dice vabbè, tagliamo tutto, raga. Duccio, smarmella tutto.
Sì, Duccio, apri, cioè, tutto, chiudi tutto, questo. Sbiascica, chiudi. Ma io sto leggendo adesso il finale della tua storia, non dico nulla, aspetto che lo dici tu, guarda.
Ed è stata presa da Sony.
Fantastico, fantastico, le bellezze, allora, bellezze. Che ispirazione che mi ha dato questa notizia.
Le scelte quelle belle, tra l'altro. Io, se fossi nei panni di Sony, ci avrei un po' le chiappe strette. Mi preoccuperebbe un pochino la situazione, sia perché la Raymond comunque, allora, per lei è un banco di prova questo, cioè se qui va male, ragazzi, probabilmente il problema è lei. Cioè, se negli ultimi progetti a cui ha partecipato la Raymond, di cui è stata capo, è andato tutto male, io due domande me le farei. Lei ha fondato questo team che si chiama Haven, la pronuncia dovrebbe essere corretta questa, che significa a tutti gli effetti rifugio. Ed è stato praticamente un rifugio, è stato un team di sviluppo creato anche da persone che sono state licenziate dal team di Google Stadia, perché ovviamente c'è stato... Google dice modalità manutenzione, ovviamente bisogna tagliare e molti sviluppatori hanno perso il lavoro. La Raymond ha preso parte di questi sviluppatori e ha fondato un suo team, sembra indie, quindi in realtà, però poi tocca vedere, perché indie con i soldi di Sony,
sì, vogliamo chiamarli indie, va bene.
Alla fine potrebbe essere un indie come era secondo me un indie come è stato Days Gone, alla fine un prodotto come Days Gone.
Sì, dai, un doppia A.
Sì, secondo me ci potrebbe anche stare. E poi una menzione d'onore va alla streamer che ha insultato i suoi spettatori che donavano poco e che ha definito dei disgustosi morti di fame. Brutality. Neanche lo commento, però ve lo lascio qui con un pochino di odio verso queste persone, perché io penso che se fai un lavoro, se ti mantieni da streamer, è grazie alla tua community che vai avanti. Quindi direi che possiamo concludere la prima puntata di Mezzo Talk.
Grazie mille ragazzi, vi ringrazio anch'io, e come diciamo in ogni puntata di Mezzo Talk, ci rivediamo,
anzi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e grazie per essere stati con noi.